Benvenuti al caffè dell'alchimista.
You know, efficient exercise is based around, you know, high intensity training principles.
Ad ogni puntata, ospiti d'eccezione.
To the mitochondria faster than it can take up. The pyruvate stacks up out here in the cytoplasm.
Per parlare degli elementi per una vita migliore. Dalla dieta alla nutrizione, al fitness e all'esercizio fisico.
This is so important is because type 2 diabetes is 100% preventable.
Passando attraverso il sonno, il recupero, la gestione dello stress, il lavoro e la produttività.
Quindi il corpo riesce a rigenerarsi invece sta lì a combattere
dislocazione errata dell'energia del nostro sistema mentale.
Useremo strumenti come Ayurveda, biohacking e altri mirati a vivere una vita migliore.
Il digiuno intermittente promuove l'autofagia.
Al lavoro sono causa di stress.
Un percorso per il vero e proprio alchimista dei tempi moderni.
It's a positive thing in that sense that people become a little bit more aware and more interested in.
Un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive.
Per studiare e conoscere noi stessi. Un po' come io.
Quando noi sottoponiamo il nostro organismo a un determinato stress, possiamo parlare di allenamenti, questo tipo, di allenamento.
Un percorso per prendere coscienza di quello che esiste, di quello che non serve, che non c'è necessario, e trasmutarlo in qualcosa di utile, di positivo, di valore, al fine di vivere una vita in pieno e al massimo potenziale, nel corpo e nella mente. E voi, siete pronti a farne parte?
Okay, very good, Manlio. Good talk with you, buddy. Keep it up. You're doing good stuff. This is important what you're doing, getting the word out.
Oggi al caffè abbiamo un ospite d'eccezione, come al solito. Il suo nome è Ethel Kojani. Leggiamo dal suo sito che lei è biologa nutrizionista specializzata nel trattamento delle malattie autoimmuni croniche e infiammatorie. Lei è ideatrice del protocollo Immunoreika, vedremo più approfonditamente cosa vuol dire. È autrice di libri, redattrice della rivista Immunoreika, insomma, specializzata in cose abbastanza particolari. E oggi parleremo di malattie autoimmuni, di dieta, ma anche di digiuno secco. Cosa voglia dire? Ascoltate con attenzione. Come potete sentire, il caffè è quasi pronto. Andiamo a prenderlo con Ethel Kojani. Col sottofondo delle musiche, come al solito, offerte dal nostro amico Francesco Albertazzi, andiamo a ascoltare cosa ci dice Ethel Kojani. Buon caffè a tutti. Ciao Ethel e benvenuto al nostro caffè. Iniziamo con presentazioni. Dici un po' chi sei, cosa fai nella vita.
Buongiorno a tutti, ciao Manlio. Allora, io mi definisco, diciamo, una sorta di specialista dell'infiammazione essenzialmente, cioè nel senso, io da quando sono nata, diciamo, come nutrizionista, la mia idea è quella di creare un approccio che lavori a 360 gradi sulla modulazione del sistema immunitario, del processo infiammatorio, in modo da ripristinare un certo ordine e su questo processo che in realtà spesso impattisce all'interno del nostro corpo, generando tutte quelle che poi sono le malattie della modernità, come possono essere malattie autoimmuni, tumori, le malattie degenerative e quant'altro. Essenzialmente questo è quello che faccio. Lo faccio solo con la nutrizione, benché alcuni mi dicono che lo faccio con i farmaci e cose varie, tant'è che ho rischiato più volte di essere tacciata di abuso di professione, ma lo faccio intanto con lo strumento della nutrizione, ok, dell'integrazione. Ma perché? Perché in realtà le potenzialità del nostro corpo sono infinite e semplicemente noi dobbiamo imparare a utilizzarle e io insegno ai miei pazienti come utilizzarle.
Grazie Ethel, ottima introduzione. Come non essere d'accordo? La dieta e la nutrizione sono pilastri fondamentali per la vita. Dici un po', il digiuno secco e le altre tipologie di digiuno, tu come le definiresti e quanto importanti sono nella tua pratica, nel tuo lavoro? Ho letto molte cose su questo, sulla tua rivista, sul tuo sito internet, dici un po'.
Allora, intanto ti dico, cioè non è che io sono focalizzata sul digiuno. Il digiuno fa parte di quel quadro che io cerco di completare sull'infiammazione, essenzialmente. Essendo il digiuno un perfetto modulatore dell'infiammazione, io semplicemente l'ho inserito nel mio protocollo per aiutare le persone a trovare il loro equilibrio col sistema immunitario. Il digiuno, così come inteso, diciamo, a livello commerciale, mediamente è frainteso, più che inteso, è frainteso, in quanto ciò che viene considerato digiuno, in realtà digiuno non è. O meglio, non sto parlando a livello di che cosa gli esseri umani hanno definito digiuno, ma cosa il nostro corpo definisce digiuno. Perché il nostro corpo definisce digiuno solo una condizione nella quale si beve solo acqua o addirittura, nel caso estremo di un digiuno secco, se non si beve neanche quella, quindi acqua con acqua o senza acqua. Quindi tutte le versioni, diciamo commerciali, passami il termine, di con tisane, integratori, smoothie, quindi con frullati di verdure varie ed eventuali, in realtà chiamarle digiuni è errato, ok? Anche il digiuno intermittente, che in realtà dice, ma se ti prendi un bulletproof, cose varie la mattina, comunque sei in digiuno intermittente, ma in realtà tu nel momento in cui introduci qualcosa che è diverso da acqua, siamo in una, possiamo considerarlo un detox? Ok? Cioè, non possiamo chiamarlo digiuno, in realtà il corpo non lo percepisce come digiuno.
Grazie dell'introduzione, comprendo benissimo, anche se molti dei nostri ascoltatori, compreso il sottoscritto, fa moderato uso, utilizzo dei bulletproof coffee o del fat coffee, rispetto comunque, capisco e comprendo le differenze e le varie tipologie di digiuno, che come possono essere definite, dici un po' più in dettaglio.
Il principio del digiuno è molto semplice: lasci stare il corpo, fare ciò che sa fare già da solo e non gli rompi le scatole pensando di saper fare meglio di lui. Cioè, in realtà noi che cosa siamo, un po' interventisti come specie, cioè noi pensiamo che la natura noi la possiamo migliorare, invece per adesso tutto ciò che abbiamo fatto sulla natura è stato sempre peggiorativo, è meglio che ci stiamo fermi. Cosa facciamo? Quando smettiamo di mangiare pensiamo di, vabbè, prendo le integrazioni perché sennò il corpo perde, che ne so, di muscolatura, per dire, ok? E quindi prendiamo magari degli aminoacidi per compensare questa perdita. Oppure, no, dato che il corpo durante il digiuno diventa acido, allora io prendo gli alcalinizzanti. No, tu lo devi lasciare in pace, perché se il corpo decide di fare una serie di cambiamenti metabolici e di stravolgimenti durante il digiuno è perché sa che cosa sta facendo. Quindi tu lasciaglielo fare e vedrai che i suoi effetti avranno un boost, ok, inaspettato, che in realtà tu stai bloccando ogni volta che introduci qualcosa, qualsiasi essa sia.
Molto chiaro, il fasting, la privazione intesa come attenzione del corpo verso se stesso, al rinforzo del sistema immunitario, alla rigenerazione cellulare, al risparmio energetico volto alla rimozione delle, passami il termine, delle cellule meno, più deboli, meno forti. Ma il digiuno intermittente, allora, ce lo spieghi un po' meglio, e anche le differenze con gli altri tipi di digiuno.
Allora, il digiuno intermittente non è che è sbagliato, Il digiuno intermittente è un concetto che tu crei una finestra tra un pasto e il pasto successivo che sia più lunga delle 3-4-8 ore normali tra due pasti consecutivi, essenzialmente, quindi si va oltre le 16 ore, ok? Ma il problema è che nel momento in cui, cioè, in questa finestra, ad esempio, se tu ci introduci delle tisane, ha una valenza, ok? Se tu ci introduci soltanto acqua, ha un'altra valenza. Se tu non ci introduci neanche l'acqua, ha un'altra valenza ancora. cioè la stessa finestra di 16 ore, in base a ciò che ci introduci a livello di integrazione, frullati, tisane o altro, ok, cambia la valenza, cioè la stessa finestra, quindi il digiuno intermittente come interruzione della frequenza dei pasti e cose varie, pressanti, 5, 6, 7 volte al giorno, quante volte devi mangiare? Quindi questa interruzione è una cosa positiva a prescindere da come la approcci. Poi ovviamente acquisisce una valenza maggiore o minore in base a come è stringente la tua esclusione di sostanze dall'esterno. Quindi più è stringente, meglio è.
Digiuno, ma non si doveva mangiare frequentemente 3, 4, 5, 6 volte al giorno?
Allora, ogni cosa deve essere contestualizzata, cioè nel senso dipende da che cosa vuoi ottenere essenzialmente. Allora, l'idea delle 5-6 volte al giorno per lo più deriva dal fatto che la nostra alimentazione mediamente è errata e quindi il nostro corpo non riesce a mantenere la glicemia costante nel sangue e quindi regolarmente questa glicemia scende essenzialmente, non avendo noi un metabolismo chetonico abbastanza efficiente, quindi vuol dire noi abbiamo proprio dei cali, ok, quelli che noi chiamiamo i cali glicemici, e quindi siamo costretti, diciamo, ogni 2-3 ore a foraggiare il nostro corpo di energia immediatamente fruibile, perché sennò poi ovviamente succedono tutta una serie di casini, tra cui anche svenimenti e quant'altro, ma quello lì è proprio un errore dato dall'alimentazione base che viene consigliata. In realtà nel momento in cui tu vai a cambiare la tua alimentazione, vai a attivare ad esempio il metabolismo chetonico, quindi quello dei grassi, nel momento in cui fai in modo che questi cali glicemici il tuo corpo non li percepisce più, quindi non abbiamo più l'attivazione di glucagone, cortisolo, adrenalina, cioè praticamente noi andiamo a andare, noi ogni volta che abbiamo dei cali glicemici non compensati e non abbiamo un metabolismo chetonico di base, praticamente che cosa succede? Portiamo in stress il corpo. Okay. Quindi nel momento in cui noi creiamo una buona alimentazione, noi magicamente diventiamo indipendenti da quei 5-6 pasti al giorno a cui siamo costretti da un'alimentazione strettamente glucidica, essenzialmente. E anzi, ti dico una cosa, in realtà mangiare, se mangi così frequente, diventa esso stesso uno stress, in realtà. Ti faccio, diciamo, un esempio per farti capire. In natura normalmente c'è una sorta di bilanciamento, ok? Cioè nel senso, ad esempio, un animale se deve scegliere una fonte di cibo da mangiare, sceglie la fonte di cibo che gli richiede meno energia in uscita per accaparrarsela. Ok, ad esempio noi mangiavamo più animali grandi che non animali piccoli, perché per catturare un coniglio, catturare un bisonte ci voleva più o meno la stessa energia. Le cose che il bisonte lo catturavi una volta ogni 2 settimane e ci mangiava tutta la tribù, il coniglio finito in un pasto, cioè nel senso poi il pasto successivo devi ricatturarlo. Quindi ovviamente diciamo che noi ci siamo accresciuti, diciamo, come specie in un ambiente nella quale noi abbiamo cercato di sempre di ottimizzare quanta energia devo spendere per accaparrarmi quella fonte energetica. E diciamo che cosa succede? Se tu mangi 5-6 volte al giorno, in realtà l'apparato digerente è un apparato che richiede una quantità di energia infinita, veramente tantissimo, tant'è che molto spesso noi dopo mangiato ci viene una sorta di calo, ok? Perché? Perché in realtà quello che succede è che nel momento in cui noi mangiamo, praticamente tutto il calore, no? Tutto il sangue affluisce al nostro apparato digerente e ovviamente il resto del corpo rimane un pochino privo di energia rispetto a quando non mangiamo, essenzialmente. Quindi se tu mangi 5-6 volte al giorno, quindi distrai 5-6 volte al giorno la tua energia in un processo così energeticamente intenso come la digestione, in realtà paradossalmente tu stai mangiando per digerire, ma in realtà l'energia in più che ti serve tu non la stai recuperando. Paradossalmente tu avresti più energia non mangiando, tipo paradosso, no? Tu mangi per digerire, quindi praticamente non ti avanza niente, quindi alla fine addirittura ti ritrovi con meno energia di quando hai iniziato a mangiare. Dice: ma com'è questa cosa che io più inserisco più mi impoverisco? E questo qua è quello che succede, e questo è stress. Tu vai nelle riserve della tua energia vitale, essenzialmente, quindi da che dovrebbe essere il processo digestivo, il processo alimentare, cioè l'alimentazione, la nutrizione, una nutrire il corpo e fornire energia, alla fine invece la sottrae. E quindi dice, che sta a fare?
Chiarissima, chiarissima, grazie. E capiamo bene che essere distratti, la distrazione oggi è dappertutto, in particolare per il nostro corpo che non ha tempo, non ha risorse per rigenerarsi, in particolare facciamo riferimento al sistema immunitario, ma a molti, molti altri processi metabolici e chimici e biochimici del nostro corpo, noi diamo da fare, diamo del lavoro e lo sovraccarichiamo la maggior parte delle volte.
Il digiuno è praticamente una sorta di factotum, in realtà, cioè nel senso, il digiuno, noi siamo nati prima per digiunare e poi per mangiare, cioè in realtà noi abbiamo imparato prima a digiunare come animali essenzialmente e poi a mangiare, perché in realtà era più il tempo che passavamo senza mangiare che non mangiando essenzialmente, quindi in qualche modo la natura ci ha fornito una strategia di sopravvivenza molto banalmente. Proprio per questa onnipresenza del digiuno nella nostra storia antica essenzialmente, in realtà la natura ha attribuito al digiuno tantissime funzioni, proprio perché dice, vabbè, visto che lo fai così spesso, no, inseriamo un po' di cose da fare mentre digiuni. La prima cosa, che è quella che diciamo è più utile in questo periodo, visto proprio la contingenza del Covid e quant'altro, è il fatto di stimolare e migliorare l'efficienza del sistema immunitario. Uno dei principi per cui mi rifaccio alla definizione che abbiamo dato all'inizio di digiuno, il fatto di il digiuno è soltanto quando bevi acqua e nient'altro, o quando non bevi neanche acqua, quindi soltanto queste due condizioni, è proprio dal fatto che noi ogni volta che introduciamo del cibo distraiamo circa il 70% del nostro sistema immunitario nel riconoscimento delle sostanze che noi introduciamo tramite il cibo. Okay. Perché? Perché noi, per decidere il nostro corpo, per decidere se un cibo è adatto o no, attiva proprio tutta una serie di meccanismi a carico del sistema immunitario. Quindi se tu mangi frequentemente, in realtà tu frequentemente hai un sistema immunitario distratto. Okay. Distratto da cosa? Okay. Magari dal riconoscimento di alcuni patogeni che stanno entrando, cercando di entrare. Covid. Ok, per questo che dico questo. Oppure distratto magari dal fatto che ci sono delle cellule che sono in degenerazione e lui non le riconosce. In realtà una cosa che noi non sappiamo è che il nostro sistema immunitario, a parte da proteggersi da batteri, virus, funghi, eccetera, eccetera, in realtà ci protegge anche da noi stessi, o meglio, da quelle cellule che con il tempo invecchiano, col tempo si rompono, col tempo hanno dei problemi e quindi devono essere smaltite e riciclate in vari modi essenzialmente. Tant'è che ad esempio i tumori sono, come le malattie autoimmuni, delle malattie del sistema immunitario. Nate da cosa? Da una difficoltà del sistema immunitario di riconoscere quelle che sono le cellule danneggiate e portarle quindi al macero, e quindi queste cellule danneggiate proliferano invece di essere distrutte essenzialmente. Il processo di invecchiamento, degenerazione, infiammazione, tutto quanto è semplicemente dovuto a una dislocazione errata delle energie del nostro sistema immunitario. Quindi diciamo che il digiuno ci aiuta anche a permettere al sistema immunitario tutte quelle quei processi di manutenzione e di rinnovo del nostro corpo, ok? E invece di stare sempre a pulire dalle cartacce che magari buttiamo per terra. Il problema è quello, se lui deve pensare a togliere le cartacce che buttiamo per terra, non può pensare alla manutenzione dei ponti. Mi piace molto fare questi parallelismi, perché in realtà quello che abbiamo dentro non riusciamo a vederlo, però in realtà quello che abbiamo dentro ha un perfetto riflesso in quello che in realtà accade nella nostra società, perché noi trattiamo il nostro corpo così come trattiamo in realtà la nostra società. È facile fare dei paralleli simili, quelli sulla società riusciamo a capirli facilmente, quando parliamo all'interno del nostro corpo, dato che non lo vediamo non lo capiamo, ma in realtà è così, cioè noi stiamo pensando a raccogliere le carte per terra quando ci sta crollando un ponte addosso, quindi è un qualcosa di abbastanza particolare. E quindi diciamo che il digiuno permette al corpo di focalizzarsi su quelli che sono i suoi compiti più importanti, quindi di rinnovo, di smaltimento, di riciclo, ok? E che poi sono quelli che portano alla longevità, alla salute, addirittura al far regredire alcuni danni a carico del nostro corpo.
Ottima panoramica sui benefici del digiuno e sugli effetti e sulle modalità di azione, ma c'è di più, vero?
Un'altra cosa che avevo accennato così velocemente quando ho detto del fatto che noi tendiamo durante i detox ad andare ad alcalinizzare, quando in realtà è perché appunto nel digiuno c'è questa tendenza alla acidificazione. In realtà, e questo qua l'ho scritto anche nel terzo libro che è incentrato proprio nel digiuno, il nostro corpo nel digiuno sceglie l'acidificazione come un processo di selezione, ok? Quindi in realtà la selezione delle nostre cellule migliori avviene grazie a un processo di acidificazione temporanea, ok? E sempre nei limiti fisiologici, bada, cioè non è che noi usciamo mai dai limiti fisiologici, mi raccomando, però diciamo temporaneo di acidificazione del corpo. Questo abbassamento del pH sistemico permette alle cellule in sofferenza di essere attivate, diciamo, per lo smaltimento, mentre quelle che sono invece più sane, ok, ovviamente attivano tutta una serie di meccanismi molecolari di protezione, per cui praticamente passiamo il termine poco scientifico, si imbossolano, cioè nel senso non vengono smaltite dal processo del digiuno, e quindi praticamente è una sorta di chirurgia cellulare. Perché, e questa chirurgia cellulare è data proprio dall'acidificazione del corpo, quindi se tu introduci gli alcalinizzanti in quel momento, la mania di prendere gli smoothie di verdure, gli alcalinizzanti e cose varie, in realtà tu stai impedendo questo processo di selezione cellulare, giusto per far capire quanto la natura sa quando deve fare cosa, anche quando noi pensiamo che sia sbagliato. E appunto l'acidificazione è questa, permette questa selezione cellulare proprio. È il motivo per il quale, ad esempio, è interessante associare il digiuno, ad esempio, alla chemioterapia.
Sempre chiarissimo. Ecco, soffermiamoci un poco di più sulla chemioterapia e sugli effetti del digiuno, sui benefici del digiuno sul trattamento. Parlaci un po' delle tue esperienze.
La chemioterapia è una cosa che in realtà uccide tutto, cellule buone e cellule cattive. È un problema, non è altamente selettiva. Se tu invece abbini il digiuno, praticamente la chemioterapia, dato che le tue cellule, quelle buone, diventano molto forti, ok? Mentre le cellule tumorali diventano molto più deboli, il digiuno riesce a proteggere durante la chemioterapia le cellule sane. Ok, quindi perdi meno forza, non perdi i capelli, insomma ci sono tutta una serie di fattori che permettono praticamente anche una maggiore efficienza, ad esempio, della chemioterapia. Una figata pazzesca, cioè nel senso, ho diversi pazienti che hanno apprezzato, diciamo, questo cambiamento, perché magari avevano fatto delle chemio mangiando, delle chemio non mangiando, dicete, ma un'altra storia. Dice, ma che cos'è questa roba? Ma una figata pazzesca, nel senso, proprio così. Quindi diciamo che c'è questa cosa.
Perfetto, grazie. Il prossimo beneficio?
Altra cosa interessante del digiuno è la disintossicazione. Sotto tutti i punti di vista, okay? Poi ovviamente in base ai tipi di digiuno il processo di disintossicazione è più o meno potente, okay? Però diciamo che la disintossicazione è molto importante, ad esempio dall'acqua è molto pesante, l'acqua che noi beviamo, e in realtà il digiuno attiva tutta una serie di metabolismi che producono dell'acqua metabolica in abbondanza, il metabolismo dei grassi produce una quantità di acqua enorme, noi in ogni chilo di grasso corporeo abbiamo circa un litro e mezzo di acqua, quindi diciamo che c'è questa produzione di acqua sorgiva proprio, perché viene proprio dal nostro corpo essenzialmente, come se avessimo una sorgente di acqua al nostro interno, e ovviamente quest'acqua è altamente pura, non contiene deuterio, non contiene tossine, inquinanti, eccetera eccetera, quindi diciamo che dato che noi siamo fatti prevalentemente di acqua e grassi, questa cosa è molto importante, perché se tu hai dell'acqua di scarsa qualità, ovviamente è di scarsa qualità anche la tua salute essenzialmente, quindi questo rinnovo dell'acqua è molto importante. Diciamo che ci sono dei tipi di digiuno che aiutano moltissimo, ad esempio, a combattere le infezioni. Questo è veramente molto potente, tant'è che appunto le infezioni, ad esempio, crescono spesso oltre che nel alimentate dal nostro modo di mangiare, ma anche nell'umido, quindi nella quantità di acqua. Okay? Ad esempio il digiuno secco è molto efficiente, quindi quello senza acqua anche, è molto efficiente nel combattere le infezioni, ad esempio.
Ti ringrazio, Ethel. Parlaci adesso un po' del digiuno secco, quello che tu applichi ai tuoi clienti o su te stessa. Spiegaci un po' come funziona.
Allora, il digiuno secco è un digiuno che io adoro, cioè nel senso l'unica forma di digiuno che io in realtà faccio, applico proprio io nella mia vita, in realtà non ne faccio altri tipi, è di origine russa, ha una potenza, diciamo che l'aspetto più interessante per noi che viviamo una vita molto frenetica è che in realtà velocizza di 3 volte i processi rispetto a un digiuno con acqua. Quindi diciamo che se tu fai un giorno di digiuno secco è l'equivalente di 3 giorni di digiuno con acqua. Quindi diciamo che ha una potenza enorme. Se tu fai un giorno di digiuno secco a settimana, cioè tu, diciamo che se sei una persona sana, sai matematicamente che starai bene per il resto della tua vita. Se sei una persona malata, magari appunto hai bisogno di maggiori accortezze, magari periodi più prolungati per attivare tutta una serie di meccanismi più profondi essenzialmente, ma se sei una persona sana, con un giorno di digiuno secco tu ti sei garantito la salute di qui all'eternità. Cioè, nel senso, veramente non è veramente potente e poco impegnativo pure a livello mentale, perché un conto è farsi 3, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, uno. No.
E certamente per persone in salute potrebbe non essere un problema. Comunque qui ci vuole un bel disclaimer: noi qua stiamo dando solamente delle informazioni, quindi è un carattere informativo. Invito gli ascoltatori a non fare stupidaggini, a non andare per i fatti propri, ma farsi seguire da uno specialista, cioè contattare te o contattare altri medici prima di effettuare qualsiasi tipo di esperimento su se stessi. Andiamo avanti adesso. Il digiuno comunque non è un'invenzione moderna, ma è qualcosa che risale a tempi antichi, se non mi sbaglio.
Nella storia dell'uomo, ok, ma in realtà nella storia della vita sulla Terra, però fermiamoci a quella dell'uomo, in realtà ci sono tantissime culture che riprendono il digiuno. Ma perché? Perché in realtà era la prima medicina, prima che arrivasse la medicina moderna, era l'unica medicina che loro avevano, era attingere dal proprio corpo essenzialmente, perché non esistevano, non erano state prodotte le medicine essenzialmente. Quindi loro sapevano, ok, nella loro conoscenza dell'essere umano, nell'osservazione, che tramite il digiuno in realtà si riuscivano a risolvere diverse cose. E quindi che cosa avevano fatto? Semplicemente cosa fanno le religioni? Le religioni istituzionalizzano, ok, qualcosa, e te lo dicono, dice: guarda, invece di spiegarti perché devi fare il digiuno, ti dice: te l'ha detto Dio. Ok, cioè è molto più semplice, nel senso l'autorità funziona meglio, no? È più o meno come l'ha detto la televisione. Adesso Dio è diventata la televisione, quindi adesso più o meno ci stiamo facendo, abbiamo un po' degenerato, però vabbè. Però diciamo che il concetto è lo stesso, il concetto di autorità, te l'ha detto Dio, fallo perché te l'ha detto lui essenzialmente, ok? Però in realtà dietro ovviamente chiunque ha dato queste indicazioni sapeva che c'era un significato più profondo di Dio, e che magari erano popoli analfabeti, vaglielo a spiegare, no, perché il metabolismo biochimico fa così, cioè, ma de che? Non lo sapevano, non lo capivano. Dice: te l'ha detto Dio, e loro lo facevano. E un digiuno a scopo terapeutico, a scopo preventivo, magari se eviti di mangiarti immondizia quando hai finito di fare il digiuno, sarebbe meglio. Così, è una questione di malformazione mentale che ha la nostra società, perché noi abbiamo quasi paura di staccarci dal cibo. Okay? Invece quando sono nate queste regole, ok, queste religioni, questi periodi particolari, in realtà la gente lo faceva bene, lo faceva in un certo modo, e ovviamente erano assolutamente preventive di tantissime cose. Quindi, insomma, tanta roba sulla religione. Io avrei ho scritto pure un articolo sul mio blog sulla religione e sull'importanza di alcuni tipi di comunicazione, soprattutto sull'alimentazione, perché sono molto regolamentate tutte le religioni, e in tutte le religioni c'è il digiuno, e questa cosa, in qualsiasi parte del mondo queste vengano, quindi questa cosa ci sarà un perché. Okay, perché una pratica se stai nell'America Latina o se stai in Cina, comunque c'è come pratica all'interno della cosa, e ha il suo perché questa cosa, ha il suo perché ed è molto interessante.
Perfetto, grazie Ed, molto chiara. Per quanto riguarda i rischi, torniamo a parlarne. quali sono i rischi principali di un digiuno? Cosa consigli tu?
Rischi nel digiuno, se sei una persona sana, sono praticamente pari a zero. Okay. Il problema, io ti dico, da quello che ho visto come cosa comune, okay, nella società, è che molte persone dicono: ma io sono sano, ma in realtà dal mio punto di vista loro non sono sani. Nel senso, sano rispetto a che cosa? Il problema è pure essere onesti. Cioè, ad esempio, ci sono alcune persone che prendono magari 3-4 farmaci in modo quotidiano, comunque settimanale, e si ritengono sane. Dal mio punto di vista non sono sane. Nel punto in cui devi ricorrere a un farmaco di urgenza, tu non sei già sano, okay? Però loro si ritengono sane, quindi diciamo che bisognerebbe capire questa cosa. Quindi i rischi del digiuno in realtà derivano più da una scarsa coscienza delle persone su quelli che sono i loro reali problemi, okay? Le persone si mentono facilmente. Okay. Quindi in realtà il massimo problema che del digiuno nella nostra società è che noi siamo dei mentitori incalliti verso noi stessi, quindi diciamo che in realtà ci mettiamo in situazioni anomale e difficili da gestire soltanto perché non siamo in grado di valutare realmente quali sono le nostre condizioni. Okay. Questa è la prima cosa. Poi ovvio, cioè nel senso, se tu non conosci, il digiuno è uno strumento. Okay. Non è la panacea di ogni male applicata a qualsiasi cosa, okay. È uno strumento, come può essere, io faccio sempre l'esempio del martello. Il martello va bene per piantare un chiodo contro un muro, ma magari è un po' inutile se devi estrarre una vite. Perché? Perché in realtà, se tu conosci lo strumento, ma non hai lo strumento, ma non sai come utilizzarlo e perché utilizzarlo, in realtà rischi di utilizzarlo in malo modo. Essenzialmente, tant'è che appunto ci sono delle persone che io ritengo dovrebbero essere non seguite, perché dovrebbero essere proprio in una clinica quando fanno i digiuni, e sono le persone ad esempio che hanno disordini dell'alimentazione. Quelli secondo me dovrebbero averli, perché c'è una componente psicologica molto forte, e quindi rischiano di attribuire al digiuno una valenza che non è quella propria del digiuno. Magari lo quante volte, ad esempio, gli anoressici utilizzano il non mangiare come coercizione, no? Come attiro l'attenzione di qualcuno. Okay. Quindi diciamo che bisogna stare molto attenti a queste psicologie labili, sicuramente in persone molto 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 magre, perché ovviamente non hanno le risorse a cui il digiuno può attingere essenzialmente. Quindi diciamo che bisogna, non magre come me, cioè io sono magra ma in normo peso, stiamo parlando di persone molto magre, sottopeso tipo sotto il 15% rispetto al BMI minimo, ok? Stiamo parlando di quel tipo di magrezza, ok? Non una magrezza normale essenzialmente. E persone ad esempio con malattie a stadi molto molto avanzati, tipo tumori al quarto grado e quant'altro. Perché? Perché in realtà quel tipo di malattie sono molto provanti per il corpo, quindi in realtà il digiuno, dato che deve attingere alle risorse, cioè il digiuno attiva delle risorse che tu hai, non è che fa crescere risorse che tu non hai. Quindi se tu sei arrivato a fondo scala, in realtà rischi che il digiuno ti prende quelle poche risorse che sono rimaste, ok, e ti ammazza prima. Ma non è colpa del digiuno, che se tu che sei arrivato troppo tardi, ok, sei arrivato quando il tuo corpo non era in grado di sostenere quel processo. È un processo molto impegnativo che attiva il digiuno, quindi insomma non è che puoi arrivarci che c'hai l'1% di batteria. Quindi diciamo che il discorso dei rischi è che, perché il digiuno in realtà funziona bene in prevenzione, cioè nel senso è una macchina da guerra in prevenzione, ti fa diventare Wonder Man e Wonder Woman, cioè nel senso diventi uno strafigo della Madonna, diventi, per esempio io faccio l'esempio di Goku. Okay. Che lui ha Super Saiyan di secondo livello, terzo, quarto, quinto, sesto, oh, ma non finiscono mai questi super livelli, cose varie. In realtà il digiuno può farci salire di livello, ma se abbiamo delle energie da spingere, se queste energie non ce le abbiamo, in realtà lui ovviamente ci fa andare sullo scoperto di conto, io lo chiamo così, okay? Quindi diciamo poi la banca ci fa rientrare e ci ammaliamo, stiamo male, abbiamo tutta una serie di difficoltà di gestione.
Grazie Ethel per questo approfondimento. Dal punto di vista di ostacoli, quale pensi sia l'ostacolo principale o gli ostacoli principali per iniziare la pratica di digiuno?
La scusite acuta. È una malattia gravissima, gravissima. Con sé che c'era l'altro giorno sul gruppo, una ragazza che chiedeva sul digiuno, dice: ma come si fa a fare il digiuno a casa? Ma io mangio per noia. Allora, a parte che se sei annoiata fai qualcosa, ma perché devi mangiare? Cioè, vai a farti una passeggiata, vai dal tuo moroso, incontra gli amici, cioè, ma perché devi mangiare? Cioè, non si mangia per noia, si mangia per nutrirsi.
Ok, chiarissimo. Quindi parliamo di digiuno come cura, ma soprattutto come prevenzione. Sappiamo che esistono diverse tipologie di digiuno, quale fare e quando?
Allora, io sono del, come ti ho spiegato, dal mio punto di vista l'intestino e lo stomaco devono essere messi in pausa abbastanza regolarmente, ok? Quindi in realtà nella quotidianità un digiuno intermittente 18-6 o 16-8 o 24 e cose varie, per me vanno benissimo, ok? In base alla capacità della singola persona di tenere, okay, la propria glicemia stabile durante la giornata essenzialmente. Poi ovviamente il discorso dei digiuni, la lunghezza varia dall'obiettivo che uno ha, dal punto di partenza che uno ha, e poi ovviamente anche dalla propria capacità di gestire a livello proprio di stress psicofisico una cosa del genere nel lungo periodo. Ti faccio un esempio, alcune persone mi chiedono: se faccio il digiuno 16-8, va bene? Dico certo che va bene, cioè, nel senso non è che va male, non è una questione bene o male, è questione che cosa ci vuoi fare con quello lì, se ci vuoi curare un tumore, non è sufficiente, cioè nel senso, allora praticamente ci sono un sacco di persone che lo fanno regolarmente, allora avrebbero tutti quanti, abbiamo risolto il problema dei tumori, in realtà è un problema specifico, devi andare su digiuni più lunghi, ok, per forza ci sono. Se invece vuoi mantenerti in forma, mantenere un esempio una lucidità, ok, viva del cervello, perché comunque il nostro cervello funziona meglio a chetoni rispetto agli zuccheri, diciamo che se vuoi rimanere così il digiuno intermittente va più che bene, non c'è bisogno di allungare all'infinito. Il discorso dei digiuni lunghi è dovuto a un discorso terapeutico, okay? A un discorso di rigenerazione dei tessuti, a un discorso di smaltimento di quelle che possono essere delle cellule danneggiate o recupero ad esempio di problematiche autoimmuni e quant'altro, di reset ormonali, cioè quindi roba che ha bisogno di una sorta di cataclisma per riuscire ad essere sistemata, allora si prolungano, ok? Io mi prendono in giro perché ho fatto un digiuno di 7 giorni la scorsa estate. In realtà io ho detto, dico ragazzi, non è che l'ho fatto né perché dovevo dimagrire né perché dovevo curare qualcosa, soltanto per dimostrarvi che non si muore senza mangiare e senza bere per 7 giorni. Secco, io sempre solo secco, io sono 2 anni che faccio soltanto secco. Il problema è che poi mi hanno preso in giro, capirai, continuano a prendermi in giro, è passato quasi un anno e continuano a prendermi in giro perché dice: che cavolo l'hai fatta a fare? Mi ha detto: ma io non l'ho fatto per me, io l'ho fatto per gli altri, perché gli altri hanno paura di questa cosa, del superare questo limite dei 3 giorni senza bere e senza mangiare. Io non ho fatti 7, era luglio, non è che era dicembre, era luglio, quindi insomma era abbastanza impegnativa come cosa. L'ho fatto io che sono uno scricciolo, ok? Quindi chiunque ha 2 etti in più di grasso da smaltire lo può fare tranquillamente. No, veramente, diciamo che è una questione di porsi, questa qua è una cosa che cerco di insegnare spesso ai miei pazienti, per non confondere ciò che è uno strumento con l'obiettivo che uno vuole prefiggersi essenzialmente. Cioè, se io non l'avessi fatto come dimostrazione, in realtà sarebbe stato un digiuno assolutamente inutile quello di 7 giorni, perché io non ho un obiettivo da raggiungere con un digiuno di 7 giorni, ma che ci faccio? Ok, il discorso è questo, cioè nel senso, perché lo stai facendo? Lo stai facendo perché vuoi fare il figo su internet a dire che hai fatto il digiuno, l'ultramaratona di digiuno, o lo stai facendo per migliorare alcuni aspetti della tua salute, eccetera eccetera? Ovviamente, dato che noi stiamo parlando di biohacking, stiamo parlando di salute, cose varie, diciamo che io mi concentro più sull'aspetto della salute. Quindi diciamo che digiuni una volta a settimana, ok, 24-36 ore, vanno più che bene per una persona che sta già mediamente bene. Poi ovviamente da rivedere eventualmente se ci sono delle problematiche, delle cose, e porre un certo grado di attenzione, ad esempio per chi ha dei che prende farmaci tutti i giorni, per chi ha dei problemi ormonali, magari fare oltre le 24 ore comincia a diventare un problema. Perché? Perché ovviamente si attivano un casino di ormoni durante il digiuno, quindi bisogna farlo in modo graduale, cioè nel senso inizia con digiuni 18 ore, 20 e cose varie, poi piano piano allunghi man mano che il tuo corpo vede il digiuno come comfort zone, perché tutti quanti dicono ma poi non mi si attiva troppo il cortisolo, certo, se tu non hai mai fatto il digiuno e mangiavi ogni due ore e passi al digiuno di 24 ore, altro che cortisolo, cioè muori lì, cioè panico, paura proprio così, cioè, non ha senso. Se invece tu abitui piano piano, tu ti conquisti la tua comfort zone, quindi la allarghi essenzialmente, e tu tranquillamente trascorri le 24 ore che dici ma sono finite, e lì è sicuro che il cortisolo non salta, ma è una questione di fretta. Ma come ho detto, quella lì è una condizione, i problemi del digiuno sono dati dalla condizione umana di fraintendimento delle proprie potenzialità, delle proprie capacità.
Esattamente, e soprattutto la cosa che stupisce è che noi vogliamo essere chiusi in regole, vogliamo avere complicazioni in un certo senso per dimostrare che stiamo facendo qualcosa di utile. Che ne pensi?
Guarda, considera che i miei pazienti, quando si vedono arrivare le mie indicazioni, a me mi fanno ridere, perché dico: dottoressa, ma tutto qui? Dico: vabbè, non sei felice che sono meno regole da seguire? In realtà loro vorrebbero avere tutto pianificato dalla mattina quando si alzano alla sera. Dico: ma che siete? Ma, cioè, siete più felici quando siete in gabbia? Dico: ma come? Io vi sto dando il massimo della libertà all'interno ovviamente di un range di salute, ok? E questa libertà sembra che tipo gli fa venire l'iperventilazione, ma, oddio, troppa libertà. Tipo, vabbè, se vuoi ti metto qualche regola in più, se vuoi, giusto così per gradire. Comunque sì, è un problema proprio della nostra società, che se siamo troppo liberi in realtà ci spaventiamo, perché non siamo più abituati a gestirla come cosa.
Benissimo, adesso come interagire con te, come lavorare con te, dove trovare maggior informazioni, quali sono le fonti, dici un po'.
Allora, ci sono dei percorsi. Io ovviamente, per chiunque è incuriosito dall'idea di potenziare il proprio sistema immunitario, per chi ha problemi autoimmuni o qualsiasi cosa veramente a carico del sistema immunitario, o addirittura vuole approfondire proprio il discorso digiuno, okay, proprio nello specifico, io ovviamente a parte le consulenze faccio ad esempio dei ritrovi di una settimana in mezzo ai boschi, una cosa veramente molto bella che serve proprio a, diciamo, a distogliere il nostro corpo da una quotidianità pressante e introdurlo in un ambiente nel quale poi il digiuno diventa un po' più semplice cosa da fare, e quindi diciamo che lo facciamo insieme soprattutto per chi deve fare quei digiuni lunghi, per cui appunto dentro casa veramente diventa snervante essenzialmente farli, ok, vieni portato lì, sei seguito e tutto il resto. E ovviamente per chi invece vuole iniziare a fare qualcosa da solo, io ho scritto proprio apposta un libro, in realtà doveva uscire in questo periodo, è uscito proprio in questo periodo durante il Covid, cioè nel senso sono riuscita a farlo uscire nonostante tutto, e si chiama Supervivere nel XXI secolo, il che è proprio l'idea del potenziamento all'infinito del nostro sistema immunitario, che è racchiuso in un manuale, a tutti gli effetti in un manuale, quindi ci sta sì la teoria, ma in realtà è fai poi alla fine, quindi insomma c'è la politica del fare da casa nostra, quindi diciamo che questo libro è stato scritto apposta. E io direi che questo è un inizio molto buono. Poi piano dal russo, del professore al quale io tra l'altro mi appoggio sul digiuno secco, appunto si chiama digiuno secco, non è che si sono inventati niente, non ho nessun titolo artistico del libro eccetera eccetera, e che sono dei mattoni così, 700 pagine di libro e cose varie con tutti i vari protocolli, cose. Poi ovviamente se uno vuole andare nello specifico, quello lì c'è un mondo, essenzialmente il nostro è più piccolo ma è molto più pratico, noi abbiamo detto, dico ok, togliamo tutta la teoria sì, ci serve soltanto tipo cappello per introdurre nel mondo, poi dopodiché fai, tipo sono 200 pagine di cose da fare, applicare, sistemare, migliorare nella propria vita. Tutti i miei canali, che sia YouTube, che sia il sito, che sia la pagina e cose varie, io do spunti anche di riflessione sulla vita, sulle scelte che noi facciamo quotidianamente, in modo da riportare il focus su ciò che possiamo fare. Perché il problema è che noi ci focalizziamo sempre troppo frequentemente su ciò che possono fare gli altri per noi. Il governo, la sanità, le cose, ma noi che possiamo fare tantissime cose per noi, noi focalizziamoci su questo. Poi tanto comunque la politica continua a fare le sue porcate, il sistema sanitario continua a fare le sue cose, diciamo che quello lì non lo possiamo impedire, ok? È inutile che ci indigniamo, cioè nel senso, però perché non ci indigniamo mai per quello che non facciamo noi per noi stessi? E qui diciamo che ogni tanto rimetto il focus delle persone sulle cose, dice sì c'hai ragione, sì non voglio avere ragione, quando te muovi? Così, comunque diciamo che cerco di anche a livello psicologico di stimolare un pochino, perché siamo abituati a stare un po' troppo seduti.
Grazie Ethel, come vedi il caffè è terminato, ti ringrazio e ringrazio a nome di tutti i nostri ascoltatori che possono inviare domande a podcast@alchimista.me, inviare tutti i loro commenti o domande e invitandoli ad avere una cena molto leggera stasera. Grazie Ethel e alla prossima, grazie a tutti.
Anche a te, grazie a te, assolutamente.